cominciare King Crimson, Larkstongues in Aspic Part 2, 1973. Con questo ho cresciuto, con questa roba qua, e sono venuto su storto, sappiatelo. Buonasera. Allora, prima di cominciare, intanto, vabbè, saluto Diego, naturalmente, che probabilmente sarà lì, e se non c'è lo saluto virtualmente, gli voglio bene lo stesso. La cosa che vi voglio raccontare stasera è una questione che riguarda in particolare in questo caso l'audio, non la musica. Purtroppo non il prog, mi dispiace, diciamo, qualcuno aveva chiesto la puntata sul prog, che forse verrà, diciamo, tra un po' di volte, ma non sarà. Sarà una puntata in cui vi racconto com'era crescere con questa musica qua e immaginarsi che questa era la musica sensata mentre il mondo ballava il ballo del qua qua. Ma invece la roba che mi va di raccontarvi oggi è una questione che è successa diverse volte in diversi mondi, in diversi campi dell'arte. Io so per certo che è successo in alcune zone dell'animazione, per esempio, ma sicuramente è successo per quanto riguarda l'audio, in particolare il montaggio audio, che è la cui storia vi voglio raccontare oggi, molto semplicemente a schema, a memoria, con tutte le date sbagliate. Vi metto i nomi, vi andate a fare la vostra ricerca su Wikipedia. Il cinema da sempre era, diciamo, fino alla fine degli anni 20 è stato muto, e non è che gli mancasse niente, nel senso che il cinema muto era considerato una forma compiuta, finita. Nessuno diceva, però cazzo, dovrebbero parlare. E quando è arrivato il sonoro, non tutti hanno detto figata, soprattutto gli attori bellissimi che facevano delle facce e dei gesti molto ampi e significativi, ma c'avevano una voce che funzionava poco. Quindi l'arrivo del sonoro nel cinema non è esattamente un procedimento liscio, è un procedimento abbastanza angoloso, anche da un punto di vista industriale, perché naturalmente bisognava cambiare gli impianti nei cinema, in tutti i cinema, per accomodare il sonoro. Fino a questo momento esisteva la registrazione sonora, come a voglia. Negli anni 20 già si producevano dischi, negli anni 10, ma già dalla fine dell'Ottocento esisteva un commercio della musica su supporto, però questa musica era registrata su disco di acetato, su rullo di cera, su supporti che non consentivano il taglio, mentre naturalmente il cinema, perfino il cinema muto, anzi verrebbe da dire soprattutto il cinema muto, la grande epopea dell'invenzione del montaggio è tutta legata al cinema muto, il cinema invece aveva la possibilità di montare. Quindi mentre la registrazione era un fatto sempre sincronico, cioè quello che era registrato prima veniva prima e quello che era registrato dopo veniva dopo, come questa diretta Facebook, per il cinema era possibile girare tre volte una scena, scegliere la migliore e poi appiccicarci la scena successiva, magari filmata una settimana dopo. Questo relegava l'audio l'audio puro, l'audio non sincronizzato con immagini, a una forma di, appunto, registrazione, cioè uno poteva cogliere un evento sonoro, ma non aveva alcun modo di manipolarlo. Praticamente all'inizio, da nessun punto di vista, perché quei metodi con cui si manipolano i suoni oggi, per esempio l'equalizzatore, cioè i bassi e gli alti, quello arriverà un po' dopo. Quindi qui siamo appunto all'inizio di tutto. Fatto sta che a un certo punto una serie di brevetti, c'è una pagina Wikipedia dedicata al suono sul film, Sound on Film, su Wikipedia in inglese, magari poi ve lo trovo. Comunque c'è questa piccola storiella per cui ci sono un po' di brevetti, e alla fine vince un brevetto che è appunto Sound on Film, cioè dove il suono non è registrato su un supporto a parte e poi sincronizzato con le immagini, ma viene registrato direttamente sulla pellicola. E di nuovo, se andate a vedere su Wikipedia, il sistema si chiama Movietone, scritto Movietone, Movietone, è proprio letteralmente, fisicamente registrato sulla pellicola. Quando arriva a questo standard, la Fox, e non solo la Fox, questi sono gli anni 20, che sono anni molto interessanti per l'incrocio di cui stiamo parlando. L'incrocio di cui stiamo parlando, a proposito, è l'incrocio curioso che succede tra arte e tecnologia, e questo è già abbastanza ovvio, ma anche poi industria culturale. Alla fine poi farò un altro esempio molto più recente che è esattamente la stessa cosa, anche se con proporzioni e modalità completamente diverse. Comunque, arriva questo nuovo standard e in molti si interessano a questo standard. Innanzitutto, naturalmente, i produttori di film che decidono che questo standard, Movietone, sarà lo standard che credo che sia stato tenuto fino agli anni 30. Fino agli anni, scusatemi, introdotto alla fine degli anni 20, nel 28, 27, 28, ed è stato tenuto fino alla fine degli anni 30, fino al 39, se non ricordo male, e poi sostituito da un altro standard, che però è analogo. Oggi la pellicola contiene tutte e due le informazioni, e a volte anche più di due, diverse lingue, eccetera, eccetera. Quindi all'invenzione di questa cosa nuova, innanzitutto si muove l'industria, poi si muove la radio, che in quella fase stava ancora cercando di identificare un proprio linguaggio e ospitava diversi generi di intrattenimento tendenzialmente live, ma anche di teatro sperimentale, di ricerca, eccetera, eccetera. Quindi la radio coglie per prima l'opportunità, diciamo, coglie questo concetto, e cioè che grazie al fatto che l'audio è registrato su una pellicola, io posso montare l'audio esattamente come fino a quel momento avevo montato le immagini. Quindi se io registro su una pellicola niente video ma audio, io poi posso prendere quell'audio e rimontarlo e far succedere prima una cosa che è successa dopo, far ripetere un evento riregistrandolo, diciamo copiando quella registrazione quante volte voglio. Naturalmente non tutti colgono immediatamente, diciamo, il senso di un'idea che a quell'epoca era nuovissima. Naturalmente oggi ci sono gli Oscar per il montaggio audio e il montaggio audio è diventata una questione molto complicata, con tante tracce, con lo sfondo, il primo piano, gli effetti, appunto le varie lingue, la presa diretta. Qui siamo, diciamo, all'archeologia, però per la prima volta si potevano ricombinare dei suoni, quindi creare un poema sonoro in cui l'audio era utilizzato come materiale e non solo come reperto. La radio tedesca si interessa a questo standard e commissiona un artista che aveva già realizzato dei film, tra cui uno dei quali è Berlino Sinfonia di una grande città, di cui vi ho messo la locandina nella mia pagina. Gli affida la realizzazione di un oggetto audio esclusivamente sonoro che loro avrebbero trasmesso per radio, nel quale lui doveva sperimentare le possibilità di questo nuovo oggetto che era appunto la registrazione su pellicola, la registrazione audio su pellicola. Ruttmann va in studio, o meglio, si mette in giro, inizia, registra un sacco di cose, registra i suoi figli, registra dei passi, registra le campane, apparentemente va fuori anche, forse apre solo la finestra, ma ci sono le registrazioni fatte in esterna. Poi prende tutto questo materiale e lo monta in un oggetto sonoro che si intitola Weekend. Dura circa 12 minuti. Ed è una cosa come nessuno l'aveva mai sentita prima. Per la prima volta si può sentire una ripetizione meccanica, cioè la stessa frase ripetuta, identica, perché è un clone, è una copia. Questa trasmissione naturalmente sul pubblico in generale non ha un grandissimo effetto, ma chi la ascolta, tra gli artisti, i critici, eccetera, invece ha un effetto enorme, perché se ne coglie tutta la potenzialità. Poi c'è la guerra, Weekend si perde, quindi si conosce dopo la guerra solo perché qualcuno ne ha scritto in termini molto entusiasti. E nessuno sa dov'è, nessuno sa com'è, nessuno sa come fa. Poi a un certo punto, quelle storie da romanzi, nella quale io sono stato tangenzialmente coinvolto nella coda di questa storia, alla fine degli anni 70, se non sbaglio, andatevela a cercare, ritrovano Weekend di Ruttmann. Il suo assistente ritrova, riesuma questa pellicola che contiene però solo audio. Tenete anche conto del fatto che Ruttmann nel frattempo è morto nel 41, quindi prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, e era stato assistente alla regia di Leni Riefenstahl nel suo famoso film Il Trionfo della Volontà, se non ricordo male si intitolava, quello sulle Olimpiadi del 36, iper controverso, meraviglioso da un punto di vista visuale, però naturalmente ideologicamente ripugnante. Quindi è anche possibile che Ruttmann in qualche modo fosse stato dimenticato. Viene riscoperto alla fine degli anni 70 con grande pompa magna, viene restaurato, viene reso disponibile alla comunità delle radio che si interessano di, a questo punto, radio arte. In questa maniera a un certo punto mi arriva, nel senso che la prima europea di curatissima di questa roba qua è stata fatta a metà degli anni 80, radiofonica, l'ha fatta la radio austriaca, che poi ha reso disponibile non solo il programma, ma un intero programma di mezz'ora in cui si spiegavano tutte le circostanze, eccetera. Io all'epoca curai l'edizione di questa roba qua ed è questo il motivo per cui vi sto raccontando questa roba. Weekend, naturalmente, essendo scomparso, non ha influenzato nessuno se non quelli che l'hanno sentito dagli anni 80 in poi, che non sono tantissimi. Adesso tra un po' vi mando il link, così magari ci sarà qualcun altro che l'avrà ascoltato, perché adesso naturalmente è disponibile su internet e si può ascoltare. Vi mando anche il link istantaneamente. Però naturalmente il gesto di tagliare l'audio, il gesto di editare del suono, è diventato non solo abituale in un contesto artistico, e mi riferisco a John Cage, mi riferisco a tutti quelli, a Stockhausen, a tutti quelli che hanno fatto sperimentazione con usando i suoni come materiali, che sono stati veramente tantissimi, di cui l'ultimissimo degli stronzi sono anche io. Ma il montaggio audio è diventato il pane quotidiano dei media, sia in un senso alto che in un senso verminoso. Le pubblicità più efficaci hanno un montaggio audio fatto in una maniera, diciamo, che si può definire infida e bastarda, oppure anche sublime e bellissima. Quindi il montaggio audio, il taglio dei suoni, la conseguenza di certi suoni, una certa drammaturgia che c'è tutta dentro Weekend, benché nessuno l'abbia sentita, cioè lui aveva capito tutto già dalla prima botta, ecco, questo è il senso. Quelle soluzioni sono oggi soluzioni che vengono impiegate non solo nell'arte, ma anche appunto nell'industria, nel mestiere, ecco, non so come dire. Questa connecta tra arte, tecnologia e industria, io l'ho vista succedere, e se Davide Nerattini sta ascoltando, come prima ho visto comparire il suo nome, se lo ricorda molto bene anche lui, all'inizio di quando abbiamo iniziato a usare i campionatori, campionato di riserva per prendere un pezzetto di audio e farne dell'altra musica, utilizzarlo nella propria musica. Ma questo è quello che abbiamo cominciato noi a fare, perché quando hanno inventato il campionatore era pensato e il software era pensato per riprodurre fedelmente degli strumenti musicali, registrandoli e poi riproducendoli attraverso una tastiera. È vero che un sacco di gente poi l'ha usato anche in questo modo, però in realtà quando è uscito il campionatore, la grande massa, diciamo, di gente, e soprattutto gli utenti più interessanti, erano quelli che lo usavano in un'altra maniera, che alla Akai, che era uno dei produttori di campionatori, proprio non ci avevano pensato all'inizio a questa modalità di prendere dei pezzetti di musica e farne dell'altro. Una cosa che è stata in qualche modo arte, cioè sicuramente, che ha molto a che vedere con la tecnologia e che poi è diventata un pezzone fondamentale di un'industria, l'industria discografica negli anni 90 e un pezzo degli anni 2000, ha campato anche con musica fatta con i campionamenti, tant'è che c'è gente che ha aperto aziende che maneggiano i diritti per permettere a alcuni di campionare vecchia musica. Quindi, quando si parla di innovazione tecnologica nelle forme, è sempre interessante notare questo doppio polo. Nella pubblicità, per esempio, molto spesso si sono sperimentate soluzioni visuali che erano state per prime sintetizzate, immaginate, utilizzate da artisti. E non c'è niente di sbagliato in questo, anzi, questa è proprio precisamente la configurazione di come dovrebbe essere, cioè innanzitutto le cose le fanno gli artisti, stabiliscono un linguaggio e questo linguaggio poi diventa un linguaggio che si può usare indifferentemente per produrre delle cose sublimi o anche delle cose immonde. Grazie mille dell'ascolto, l'appuntamento è per domani sera alle 7, vi lascio con altri King Crimson, Matte Kudasai.
Take.